Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui con Teleragione. Non so come sia possibile, io ogni giorno mi ripropongo di fare una puntata più leggera, più agile, ogni volta mi ritrovo impantanato in puntate densissime, poi vengo criticato di essere prolisso e quant'altro. Questa purtroppo è la mia natura e non ci posso fare niente. Quando mi ingarello, mi entro nel loop della mappa concettuale, vedo la mappa concettuale che si allarga, mi esalto e comincio ad approfondire, approfondire, approfondire. Tutto questo si traduce in puntate sempre più lunghe. Anche oggi sostituisco Francesco Toscano, impegnato con la campagna elettorale. Campagna elettorale che sta entrando proprio nel vivo, nelle fasi cruciali. E tutti un po' si stanno adoperando per conquistarsi quel 50-60% di persone che vanno a votare e che alla fine decidono un po' per tutti. Quindi adesso abbiamo il partito della Meloni che sono diventati anche loro pacifisti. Abbiamo visto appunto le recenti dichiarazioni, appunto, che saranno il primo argomento che tratteremo oggi, di tagliare e di Crosetto. Abbiamo visto i 5 Stelle che dopo mesi di sterminio in Palestina si sono avventurati in una mozione in Parlamento con tanto di sbandieramenti. Abbiamo visto l'entrata in scena di Santoro, che sta girando un po' ovunque e che ha preso in mano la bandiera del dissenso, pur non essendo mai stato dissenziente di fatto con la NATO, insomma, soprattutto negli ultimi anni. Sembra più un saltare su un carro che in Europa sembra essere abbastanza vincente. Comunque, niente, partiamo con la prima notizia che vi avevo anticipato poc'anzi. Ucraina, Tajani, mai nostre armi colpiranno la Russia. Crosetto, la Costituzione lo vieta. Questo è quello che viene riportato dal Fatto Quotidiano, questo è quello che dicono oggi. Tocca vedere poi se daranno seguito a queste dichiarazioni dopo le elezioni. Io ho paura che queste elezioni europee saranno uno spartiacque e che dopo, una volta superato questo scoglio, che è l'ultima, diciamo, fragilità dei regimi cosiddetti democratici, che poi democratici non sono, hanno questa incombenza delle elezioni che tentano in tutti i modi di orchestrare, di architettare con mille stratagemmi e valanghe, tonnellate di propaganda propalata a reti unificate. Una volta superato questo scoglio, poi vanno avanti con le agende, che ovviamente non sono agende care ai popoli europei, ma sono agende care alle elite transnazionali guerrafondaie che vogliono il caos a tutti i costi e che stanno spingendo appunto verso il caos. Ma perché mai Crosetto dovrebbe elogiare l'economia di guerra russa? Andiamo un po' a leggere intanto quello che scrive il Fatto Quotidiano. Joe Biden dà l'ok a Kiev a utilizzare le armi statunitensi in Russia. L'Ucraina accoglie con favore la fine delle restrizioni e l'Italia si affretta a mettere le mani avanti, aggiungo io, per ora. Ogni Stato ha le sue leggi, la sua Costituzione, ha detto il Ministro della Difesa. Noi l'abbiamo calpestata in tutti i modi, aggiungo io. Guido Crosetto, intervenendo al convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo. L'applicazione dell'articolo 11 della nostra Costituzione ci impone dei caveat rispetto all'utilizzo delle armi che diamo all'Ucraina. Devono essere necessariamente usate per la difesa dell'Ucraina, che significa anche colpire i russi in Ucraina, ma non possono essere utilizzate nel territorio di un altro paese. È la mia opinione, condivisa dalla Premier e dal Ministro Tajani, perché parliamo di cose senza precedenti nella nostra storia. Affrontiamo una situazione che fino a qualche anno fa nessuno si aspettava, argomentato Grosetto. Abbiamo purtroppo, per fortuna, costruito delle regole che non tengono conto dei conflitti che stiamo vivendo. Ne discuteremo con i nostri alleati. L'importante è che vengano date armi all'Ucraina per difendersi in questi mesi. Questo, secondo me, è il passaggio più importante che poi ha dato un po' l'impronta a questa puntata di Teleragione. In questi mesi non è mancata, la capacità di attacco, ma la possibilità di difesa, perché il calcolo sbagliato è stato quello della capacità occidentale di produzione di sistemi che servissero a Kiev per difendersi. Tradotto vuol dire produciamo troppe poche armi, mentre l'economia russa è stata trasformata immediatamente in economia di guerra. Quindi quello che ci sta dicendo Crosetto è che noi dobbiamo trasformare le nostre economie in economie di guerra, perché al momento non siamo efficaci. E ha dimostrato di essere molto più flessibile e produttiva, per cui i russi hanno continuato ad attaccare con la stessa intensità per 2 anni. Quindi dicevamo, perché mai Crosetto elogia l'economia di guerra russa e sminuisce la capacità occidentale di produrre armamenti? Non sarà che forse il ministro Crosetto ha qualche interesse di parte e che gli piacerebbe attivare anche in Europa, in particolare in Italia, un'economia di guerra? Non sarà che tutto questo tam-tam di guerra è funzionale alla grande industria che vuole mollare il sacro mercato per accoccolarsi sulle commesse statali più redditizie di sempre? Pensate che meraviglia, decenni di clima di guerra e di minaccia, altro che minaccia climatica, il clima perfetto per la grande industria è il clima di guerra. E se piazzi l'uomo giusto al posto giusto, magari uno che prima di fare il ministro della difesa faceva il lobbista per l'industria delle armi, il successo è garantito. Quello che proponeva gli acquisti, che si ritrova dall'altro lato della scrivania ad approvare le commesse, è praticamente un paradiso in terra. Se a questo ci aggiungi un intero apparato propagandistico che convince le masse bovine che il nuovo Hitler, il nuovo Mao e il nuovo Saraceno sono alle porte di Roma, il gioco è fatto. Crei il problema e offri la soluzione. Svuoti gli arsenali nel buco nero ucraino e poi ti metti a strepitare che non hai sufficiente capacità produttiva. Dipingi il modello russo come un modello di successo, dirotti tutti gli investimenti nello sviluppo e nella produzione di armi. Magari questo è un progetto politico. Leggiamo cosa scriveva nel 2022 Domani riguardo a Crosetto. Questo è un articolo di 2 autori, tra cui anche Fittipaldi, che è un ottimo giornalista di inchiesta. Questo è il sommario dell'articolo. Guido Crosetto ha incassato compensi notevoli dalla società del settore armamenti a partire dal 2014. Capite perché gli piace a Crosetto l'economia di guerra? Ha avuto compensi anche da una seconda azienda partecipata da Leonardo e Fincantieri in qualità di presidente. Conflitto di interessi? Sentito da Domani, Crosetto non nega di aver avuto compensi da Leonardo, ma spiega che era lì come advisor in quanto presidente dell'AIAD. Per intenderci, io non avevo un ufficio a Leonardo e non rispondevo a nessuno di Leonardo. Il mio compenso e il tipo di lavoro che svolgevo sono due cose distinte, nate dal fatto che il presidente dell'AIAD è incaricato dalle aziende associate. Io sono stato indicato da Leonardo che mi pagava per quell'incarico. Guido Crosetto, da pochi giorni nuovo ministro della difesa, nel 2021 ha incassato da Leonardo 619 mila euro in consulenze. La somma girata dal nostro colosso degli armamenti al fondatore di Fratelli d'Italia risulta in pratica superiore allo stipendio garantito al presidente della partecipata, che lo stesso anno ha preso 504 mila euro. Leonardo è tra le prime aziende fornitrice del Dicastero, ora guidato da Crosetto. Insomma, il paradiso in terra sia per Crosetto che per Leonardo. Non solo. Alla cifra datagli dalla società controllata dal Ministero dell'Economia, secondo i documenti consultati da Domani, bisogna aggiungere altri 82 mila euro incassati da Orizzonte Sistemi Navali, altra azienda controllata da Fincantieri e Leonardo, più altri 200 mila euro versati all'ex lobbista da società per azioni con soci privati e pubblici, tutte impegnate nel settore della difesa. E poi questo signore è finito a fare appunto il ministro della difesa. Crosetto in pratica ha guadagnato l'anno scorso poco meno di 1 milione lordo, incassati tutti a partita IVA o con redditi da lavoro a tempo determinato. Questi introiti vanno aggiunti gli utili della società di lobbying CSCM Partners, aperta nel 2021 con il figlio e con la moglie. Insomma, sono affari di famiglia. Altri 178 mila euro. Adesso la società verrà chiusa. Parliamo all'epoca di quando Crosetto sarebbe diventato ministro della difesa. Il bilancio depositato non dice se anche il giro d'affari della società a responsabilità limitata sia frutto di contratti con Leonardo o con altre imprese che hanno chiesto la consulenza della famiglia del neo ministro. Gli introiti da favola del 2021 non sono un'eccezione. Crosetto è consulente di Leonardo dal 2014 e da anni ha contratti con varie aziende che gli consentono, lecitamente ci mancherebbe, di guadagnare somme notevoli da quasi 2 lustri. Questo grazie anche al ruolo di presidente dell'AIAD, associazione confindustriale che rappresenta le aziende del comparto difesa e aerospazio. Insomma, tutti apparecchiati a tavola già con il bavaiolo e le posate tra le mani. Pensate che meraviglia se si entra in economia di guerra e capite come mai tutti vogliono questo clima di scontro con la Federazione Russa. Va benissimo a tutti, alla NATO in primis e poi diciamo, al ricasco a tutti quelli che stanno sotto la cupola, che vengono alimentati con le briciole, ben più che briciole, e per questo a loro volta tengono sotto controllo i paesi e non fanno opposizione, e per questo noi ci giochiamo la sovranità nazionale, perché chi potrebbe in qualche modo finanziare l'opposizione in realtà è d'accordo con chi vuole in qualche modo imbavagliare tutti gli stati europei all'interno della NATO, imbavagliare e ingabbiare. A chi evidenzia che passare senza soluzione di continuità dal ruolo di lobbista che tutela chi deve vendere sistemi di difesa a titolare di un ministero che fa gare per comprare armi sia un perfetto esempio di conflitto di interessi potenziale, Crosetto risponde secco: io non ho alcun conflitto di interessi, querelerò chiunque lo affermi, ho lasciato ogni incarico come prevede la legge, guadagnerò il 90% in meno del mio reddito, pretendo almeno rispetto. Immagino quale sacrificio sia per il povero Crosetto dover guadagnare il 90% in meno, e chissà che cosa andrà a fare dopo quando smetterà di fare il ministro. Magari gli daranno uno stipendio doppio e riguadagnerà tutto quello che ha perso facendo il povero ministro, magari, forse, non si sa, con gli interessi. La legge Frattini, che regola la possibile commistione tra interessi privati e azione politica di chi ha incarichi di governo, prevede alcuni limiti, ma in effetti mancano norme che vietino a imprenditori che hanno lavorato in settori specifici, una volta lasciati gli incarichi, di sedere su poltrone ministeriali che decidono sul settore economico di provenienza. Qualcuno dirà che esiste un buco normativo, ma in punta di diritto Crosetto può sedere fino a prova contraria sulla sedia dove l'ha voluto Meloni. La Frattini è legge scritta con l'acqua di rose, ed è noto che sono molti i ministri che in passato sono stati accusati di conflitto di interessi per motivi plurimi, da Federica Guidi a Vittorio Colao, da Maria Elena Boschi a Carlo Calenda, fino a Stefano Cingolani, proveniente sempre dall'ex Finmeccanica, dove è tornato giustamente. E pensate che quello faceva il ministro per la transizione ecologica. Vendeva armi prima, vende armi dopo. Le armi, come si sa, sono molto molto ecologiche. Tutti uomini legati al comparto delle armi probabilmente sono legati a stretto giro, a doppio filo con la NATO. Burocraticamente sembra un gran pasticcio. In merito ai bandi multimilionari che dovrà indire dalla difesa per gare su armi e sistemi di sicurezza, il ministro aggiunge: in questi 9 anni io sono andato in giro per il mondo con i ministri della difesa a vendere all'estero i nostri prodotti, ma solo come presidente dell'AIAD. Non ho mai venduto allo Stato italiano prodotti di Leonardo, e da ministro della Repubblica non mi occuperò direttamente degli acquisti perché li fanno i militari. Adesso lui ha provveduto a svuotare gli arsenali. Chissà se dopo non provvederà a riempirli di nuovo, magari da venditore di nuovo. Se è vero che i bandi vengono messi a punto dal Segretariato Generale della Difesa, organismo oggi guidato dal generale Luciano Portolano, è sicuro pure che i membri vengono indicati al Premier dal ministro. Quello di Crosetto appare quantomeno una palese questione di opportunità che pone il politico in una posizione delicata. L'AIAD, finora rappresentata da lui, dovrà infatti interloquire con il Ministero della Difesa stessa, cioè da Grosetto, cioè con Crosetto, appunto. Cioè, l'associazione di categoria, la società di lobbying che prima era presieduta da Crosetto, oggi deve interloquire con Crosetto, un perfetto cortocircuito. Allo stesso modo, le varie aziende del settore che fino a pochi giorni fa beneficiavano dei suoi expertise ben pagati. Anche il Quirinale conosceva i rischi di polemiche feroci in caso di una sua nomina, mentre Giorgia Meloni inizialmente aveva ipotizzato come ministro a Palazzo Baracchini un altro suo fedelissimo, Adolfo Urso, mentre Grosetto sarebbe dovuto andare allo sviluppo economico. All'ultimo miglio, però, le poltrone sono state invertite. Su Urso, troppi dubbi del Quirinale e direi dei padrini atlantici e degli alleati internazionali per di via di alcuni vecchi affari fatti con una sua società di consulenza in Iran, ma soprattutto per la che è di nazionalità russa. Sergio Mattarella e Meloni hanno dunque preferito a Urso l'atlantismo di ferro di Crosetto. E dopo ritorneremo sul ruolo del Presidente della Repubblica, che a mio modo di vedere è il garante da parecchio tempo della NATO, dell'atlantismo in Italia, e lo si vede da diversi aspetti, no? Anche ricordate, no? Il veto su Savona, il veto su Urso e poi il ruolo di Napolitano che vedremo in seguito. Quindi Mattarella e Meloni hanno dunque preferito a Urso l'atlantismo di ferro di Crosetto, l'affidabilità internazionale dello stesso e i rapporti eccellenti che l'ex lobbista ha con il mondo militare, che lo considera uomo serio e preparato. Sul conflitto di interessi potenziale, come già accaduto in passato, la logica usata dal Quirinale è semplice: non conta tanto il pregresso, ma quello che accadrà da ora in poi. Non conosciamo l'entità dei suoi primi compensi, ma è certo che nel 2018 percepisca 432.000 euro tondi tondi. Quell'anno, va ricordato, Crosetto era tornato sul proscenio politico. Da gennaio era di nuovo coordinatore del partito di Meloni, per poi candidarsi alle elezioni del 4 marzo. Diventato deputato, aveva deciso subito di dimettersi per passione o per necessità. Da parlamentare guadagna molto di meno che da lobbista. Voleva tornare a lavorare per l'AIAD, Leonardo e le altre sue controllate. Le sue dimissioni vengono accettate solo un anno dopo, nel 2019, quando lascia anche Fratelli d'Italia. Quell'anno Leonardo gli ha versato solo, tra virgolette, 177.000 euro, ma nel 2020 la cifra schizza con un contratto non più da dipendente a tempo determinato, ma da lavoratore autonomo, incassa ben 593.000 euro, che salgono ancora, come visto, nel 2021 a 618.000 euro. No, voi capite che questo è l'uomo giusto al posto giusto. Soldi, va specificato, guadagnati da Crosetto come persona fisica e non da società a lui riconducibili. Una precisazione necessaria, visto che poche ore dopo la nomina a ministro, il fondatore di Fratelli d'Italia ha provato a mettere a tacere le accuse di conflitto di interesse, spiegando di essersi dimesso da amministratore di ogni società privata che legittimamente occupavo. Liquiderò ogni mia società, tutte legittime. Nessun accenno però sulle consulenze e ai ruoli di dipendente o parasubordinato dell'industria della difesa italiana. Parasubordinato e direi anche paraculo, parecchio paraculo, oltre che parasubordinato, no? Quindi voi capite che tutto questo tam-tam di guerra è funzionale alla grande industria, e se un lobbista della grande industria, in particolare quella della difesa, finisce a fare il ministro della difesa, voi capite che il disastro è assicurato. Le armi sono il bene di consumo per eccellenza, scriveva Orwell nel 1984, o vengono distrutte o diventano rapidamente obsolete. A quel punto le spedisci in qualche pozzo nero, tipo quello ucraino, svuoti tutto e poi devi spendere un bel po' di miliardi per rimpinguare alla faccia della sanità e di tutto il resto. Pensate che meraviglia, decenni di clima di guerra e di minaccia, altro che minaccia climatica. Il clima perfetto per la grande industria è il clima di guerra, non c'è niente da dire. E quindi ecco perché Crosetto dipinge il modello russo, ovvero il New Deal di guerra, come un modello vincente. Crosetto potrà pure offendersi se gli dici che ha un conflitto di interessi grosso come una casa, ma contribuire a soffiare sui venti di guerra e contribuire a creare un humus favorevole per un New Deal degli armamenti di sicuro non l'aiutano a rifarsi una verginità. E di sicuro le dichiarazioni concilianti di questi giorni sono esclusivamente ad uso uso e consumo elettorale, come giustamente ha sottolineato il professor Orsini in una nota pubblicata sul suo account X. Dopo il voto, Crosetto darà all'Ucraina i missili Storm Shadow per colpire il territorio russo in profondità. Infatti, Crosetto ha furbescamente rimandato il nuovo invio di armi al giorno successivo alle elezioni per ingannare meglio gli italiani. Crosetto si prepara anche per inviare i soldati italiani a sparare contro i russi in Ucraina. Per ora Crosetto non lo dice perché ci sono le elezioni, ma si prepara e come. I nostri soldati si addestrano a tal fine nelle esercitazioni della NATO, i soldati italiani studiano come attaccare i russi in Ucraina nel caso in cui fossero inviati a combattere in quel teatro di guerra. Lo ripeto, non fidatevi di quest'uomo. Crosetto è semplicemente un uomo della Casa Bianca. Dopo le elezioni, Crosetto farà ciò che Biden gli chiederà. Se Biden gli chiederà di inviare soldati italiani in Ucraina, Crosetto invierà i soldati italiani in Ucraina. Crosetto sta anche distruggendo la difesa antiaerea italiana. Io ricordo che recentemente l'Italia ha deciso di mandare anche navi nel Mar Cinese meridionale. È chiaro che noi abbiamo interessi anche in Estremo Oriente. Ovviamente sono gli interessi della NATO e noi obbediamo agli interessi della NATO. Dopo il voto, Crosetto darà un secondo Sanpti a Zelensky, già che il primo Sanpti italiano pare sia stato distrutto dai russi a gennaio 2024. L'Italia aveva soltanto 5 Sanpti, ce ne rimarranno soltanto 3. Crosetto non è diventato ministro della difesa per tutelare gli interessi nazionali dell'Italia, ma per tutelare gli interessi della Casa Bianca contro quelli dell'Italia. Svegliatevi! Crosetto è il più grande nemico dell'Italia e dei nostri figli. Crosetto si sta organizzando per portare l'Italia nella terza guerra mondiale. Queste sono le dichiarazioni del professor Orsini. Che si vada verso un clima di guerra permanente e di una conseguente economia di guerra lo si può desumere da moltissimi aspetti che presto, credetemi, diventeranno la norma. Guardate qua come si stanno muovendo gli amichetti di Crosetto di Leonardo. Eccolo qua. Leonardo e la rete ferroviaria italiana sottoscrivono un accordo sulla military mobility. Roma, 15 aprile 2024. Leonardo e Rete Ferroviaria Italiana hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per realizzare un progetto condiviso nell'ambito della Military Mobility, termini ovviamente anglosassoni, ti credo, lavoriamo per gli anglosassoni, i termini devono essere assolutamente, obbligatoriamente anglosassoni, non sia mai che scrivono mobilità militare. Un'iniziativa dell'Unione Europea, ci mancherebbe, finalizzata ad aumentare le capacità infrastrutturali e digitali esistenti per assicurare la movimentazione di risorse militari all'interno e all'esterno dell'Europa. Ricordatevi anche non solo infrastrutturali e anche digitali. Ecco a cosa serve la digitalizzazione, ecco a cosa servono i soldi del PNRR. Quindi, per assicurare la movimentazione di risorse militari all'interno e all'esterno dell'Europa, anche con breve preavviso e su larga scala. Su larga scala cosa vorrà dire? Magari quando ci sarà una guerra su larga scala in Europa, garantendo capacità di trasporto sicure, sostenibili, meraviglioso, sostenibile e meraviglioso, e resilienti, ancora più meraviglioso. Leonardo e la rete ferroviaria italiana si propongono di identificare l'architettura e le funzionalità delle piattaforme, della piattaforma digitale integrata di gestione della circolazione dedicata alla Military Mobility in situazioni ordinarie, ma soprattutto, aggiungo io, straordinarie per il trasporto di materiale militare attraverso infrastrutture dual use. Anche qui, termine anglosassone, oramai stiamo diventando un'appendice dell'impero anglosassone. Saranno parte integrante della piattaforma soluzioni innovative per l'accesso a fonti eterogenee di dati e per la valorizzazione degli stessi con processi automatizzati. Io ricordo che noi abbiamo ceduto anche la rete delle telecomunicazioni, la rete fisica a KKR, un fondo statunitense a cui capo c'è David Petraeus, generale ed ex direttore della CIA. Io dico, cazzo, come si fa a non capire quello che sta succedendo? E stanno qui, io guardo dalla finestra, vedo la gente che va in giro, stende i panni. Tutti contenti, andate al lavoro, portate i vostri figli a scuola e questi ci stanno portando dritti sparati nella terza guerra mondiale. Andremo alle elezioni, verranno votati i soliti cazzo di partiti guerra fondai e ci ritroveremo dritti sparati verso il disastro. In questo quadro rientra anche il rilancio del progetto del ponte sullo stretto di Messina. Ovviamente andiamo a leggere l'articolo, eccolo qua, Antimafia 2000, gli sporchi interessi della NATO dietro al ponte sullo stretto. Antimafia 2000 non è un giornaletto da quattro soldi, ci scriveva anche Giulietto Chiesa e io vi ho letto molti, molti articoli assai interessanti. Andiamo a leggere un piccolo estratto. Il ponte sullo stretto costituisce un'infrastruttura fondamentale rispetto alla mobilità militare, tenuto conto della presenza di importanti basi NATO nell'Italia meridionale. Ad affermarlo è il disegno di legge convertito in decreto legge 31 marzo 2023, numero 35, presentato dalla Premier Giorgia Meloni, Giorgia come si fa a chiamare lei, e da ministri Salvini e Giorgetti. Giorgetti, altro uomo della NATO, Salvini è stato convertito sulla via di Damasco. A confermare l'esistenza di una dimensione militare nel progetto del ponte, che esula dal senso strettamente civile dell'infrastruttura, è anche l'Unione Europea. Guarda un po', l'Unione Europea lo ripeterò fino alla nausea, è la veste politica presentabile della NATO. Il progetto, infatti, rientra nel Trans European Transport Network, TEN-T, il cui scopo, tra gli altri, è quello di creare una rete in grado di soddisfare un piano d'azione su una mobilità militare 2.0. A sostenerlo economicamente ci pensa l'Unione Europea con i finanziamenti provenienti dal Connecting Europe Facility, che finanzia progetti di infrastrutture e di trasporto a duplice uso, e dal Fondo Europeo per la Difesa, che sostiene lo sviluppo di sistemi logistici e digitali interoperabili. Voi capite perché Teleragione dura tanto, no? Perché tu cominci a leggere di grosetto e ti ritrovi poi a parlare di queste cose. La domanda che io mi pongo è come si faccia a non parlare, come non si faccia a non poter unire i puntini, come si fa a non unire Leonardo, che si accorda, Leonardo per la quale lavorava Crosetto, ministro della difesa, che si accorda con le reti ferroviarie per la mobilità militare, il ponte sullo stretto che riguarda la mobilità militare e ovviamente il famigerato Corridoio 5, che comprende il da Lisbona a Kiev. Qualcuno si è mai domandato perché sto corridoio finisce proprio a Kiev? No, non ve lo siete mai domandati. Nel quale rientra anche il progetto del TAV. Io ne ho parlato molte volte fino alla nausea. Vi ripropongo un post di qualche tempo fa, già ripreso anche qui su Teleragione. Eccolo qui, quella strana assonanza, scrivevo all'epoca, tra no TAV e Novax. A Roma si dice Dimmer Pantheon e non la rotonda. Per intendere, parla chiaramente e dimmi come stanno le cose realmente. Sono anni che si parla del TAV come di un'opera destinata al trasporto di merci inutili e costose. Si diceva che serve trasportare una mozzarella ad alta velocità da Lisbona a Kiev. Qualcuno, compreso il sottoscritto, sostiene da tempo che si tratti di un'opera militare a tutto vantaggio della NATO. Ovviamente fatta pagare a noi. Più volte nel tempo ho rilanciato questo articolo che credo in pochi abbiano letto, data la lunghezza e la complessità. Lo trovate sul mio canale Telegram. Ne estraggo qualche passaggio consigliandone comunque la lettura integrale. Andiamo a leggere. Per capire perché i nostri decisori hanno decretato la realizzazione del TAV Torino-Lione, del Corridoio 5, in esecuzione delle strategie dei predominanti americani e subdominanti europei, occorre situarsi, per quanto detto sopra, nel vivaio del conflitto strategico. Per leggere l'insieme del corridoio 5 e in particolare e in generale i corridoi europei, che sono infrastrutture per lo sviluppo e l'integrazione dell'Unione dei 27 paesi. In questa fase multipolari, essi nascondono l'uso politico-militare degli agenti strategici, la penetrazione ad est per chiudere il cordone militare alla Russia attraverso il tentativo di far entrare nella NATO un paese importante come l'Ucraina. Come è noto, il rafforzamento delle relazioni con gli Stati Uniti crea continui motivi di conflitto con Mosca, che teme ovviamente la cosiddetta cintura speciale degli Stati membro della NATO attorno alla Federazione Russa, dall'Ucraina alle Repubbliche Baltiche al Caucaso, con la chiusura alla riduzione di tutti gli accessi al mare, dal Baltico al Delta del Danubio fino al Caspio, e il problema dei gasdotti. È tutto scritto, basta andare a cercare, cioè è tutto evidente. A me vengono i brividi ogni volta che rileggo queste cose, ma io dico, come si fa a non capire? Io, è tutto estremamente evidente. I corridoi transeuropei programmati sul territorio italiano, corridoio 5 e 1. ovvero i corridoi dei due mari, sono al servizio di tutte le basi NATO e statunitensi. L'innervamento delle basi americane sul territorio italiano, per l'importanza che esso assume nelle strategie di dominio, è la continuazione di quel lungo processo di strategia globale iniziato con la liberazione, io la metterei tra virgolette, e l'occupazione dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, con lo sbarco in Sicilia nell'estate del 43. Allora, in funzione delle strategie contro il comunismo, quando la Russia era una promessa, la Cina una poesia, il comunismo il paradiso terrestre, come cantava Giorgio Gaber, oggi in funzione delle strategie di conflitto contro gli attori globali emergenti, soprattutto Russia e Cina, per il dominio mondiale. Questi sono dei pazzi. Eccola qui la mappa, no? Vedete il corridoio 1 che parte dalla Sicilia, arriva fino a Berlino e capite a cosa serve lo stretto, il ponte sullo stretto, e poi il corridoio 5 che attraversa il nord Italia, parte da Lisbona e non arriva a Vladivostok, ma arriva fino a Kiev, e poi ci sono gli altri corridoi. No, questi sono progetti militari. L'Unione Europea è una testa di ponte dell'atlantismo contro la Federazione Russa, contro l'Iran, anche se lì c'è il fortino israeliano che ha un ruolo più preponderante, e contro la Cina, ma lì il ruolo principale lo svolge l'altra portaerei americana, che è il Giappone, ma anche la Corea, ma anche le Filippine. Poi c'è la Gran Bretagna attraverso l'Australia e la Nuova Zelanda, tant'è che sono entrati nel patto AUKUS, tant'è che Victoria Nuland, che ha compiuto la missione, è stata sostituita da Kurt Campbell, che è l'uomo della NATO, l'uomo degli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico. Il loro approntamento accelera la lenta e costante americanizzazione del territorio italiano e europeo, il declino delle città storiche. Questo è un passaggio fondamentale, andrebbe stampato e diffuso nelle scuole e mandato a memoria. Il declino delle città storiche europee ed italiano verso una configurazione di città mega comporta una nuova idea di città e di territorio europeo su un modello americano. Pensa ad esempio alle mutazioni che hanno subito le città di Barcellona, Lione, Torino, tanto per rimanere in tema di Corridoio 5, che contagia anche le città e i territori dell'Asia, Cina meridionale in primis, con le loro peculiarità storiche, culturali e sociali, i capitalismi che si innervano con gli elementi universali del capitalismo. Le città e i territori incorporano l'immagine del mondo funzionale all'impero americano e al suo progetto di strategia di dominio mondiale. La politica di potenza americana non è fondata soltanto sulla semplice espansione territoriale, ma è altresì fondata sulla diffusione della visione americana del mondo e si appoggia sull'esportazione e sull'imposizione di modelli esemplari a partire appunto dal modello più vistoso e imponente, quello urbano, così come è stato per gli imperi ateniesi e romano. Le città sono le smart cities. Questo progetto folle non è altro che un progetto di omologazione culturale. Le città sono delle aziende zootecniche, sono il luogo dove avviene la maggior omologazione e la maggior manipolazione delle coscienze, tant'è che i voti ai partiti atlantisti e liberisti principalmente si hanno nelle grandi città, in particolare nei centri storici delle grandi città. Parafrasando William Shakespeare, posso chiedermi che ammasso di immondizie, pattume e rifiuti è l'Italia se serve da vile materia per illuminare una cosa indegna come i nostri agenti subdecisori. Parole sante, articoli da mandare a memoria, fondamentali, ma per questo sconosciuti a più. Si vis bellum, para bellum. Se vuoi la guerra, prepara la guerra. Non ho timore di affermare che i garanti dell'atlantismo in Italia, qui ritorno al discorso precedente, a Mattarella che mette il veto su Urso alla difesa, a Mattarella che mette il voto su Savona, a Mattarella che agisce sempre in conformità con la NATO e difende pubblicamente la NATO dicendo che ha operato per la pace. Veramente dichiarazioni che più strampalate non si potrebbe. Non ho timore di affermare che i garanti dell'atlantismo in Italia in questo momento sono i presidenti della Repubblica, in particolare gli unici due che nella storia repubblicana hanno svolto un secondo mandato. Leggiamo cosa scrisse Jean-Claude Juncker riguardo al duo Napolitano-Mattarella durante un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore. Quindi, diciamo, Jean-Claude Juncker era presidente della Commissione europea, io lo ricordo, no? L'Unione Europea è l'espressione della NATO in Europa, quindi diciamo cosa diceva il rappresentante della NATO in Europa dei due rappresentanti della NATO in Italia. con Giorgio Napolitano e poi con Sergio Mattarella, che appartiene alla schiera dei presidenti che ho appena citato, ho spesso negoziato, non dico in segreto, ma senza troppa pubblicità, quando avevo dei problemi con i primi ministri italiani, o meglio, quando i primi ministri italiani avevano dei problemi con il presidente della Commissione europea. Amavo i miei scambi con Giorgio Napolitano, ascoltando le sue descrizioni della vita dall'interno del governo italiano, sono diventato uno specialista di cose che non dovevo sapere. Se pensiamo che l'Unione Europea è la veste politica della NATO, le parole dell'ex presidente della Commissione che tramava in segreto con i presidenti della Repubblica contro i primi ministri risultano quantomeno inquietanti. No? Sotto questa luce risulta forse più comprensibile il ruolo che ebbe Napolitano in una situazione che vide coinvolto proprio un Guido Crosetto prima della cura Leonardo. Eccolo qui l'articolo: Guerra in Libia. Crosetto rivela: Napolitano mi cacciò dalla stanza. L'articolo è del 2018, ma si riferisce a fatti avvenuti il 17 marzo 2011, quando Crosetto era forse ancora un uomo che pensava, cioè agiva secondo le proprie opinioni e non rispetto ai desiderata probabilmente altrui. Andiamo un attimo a leggere il corpo di questo articolo, perché forse non tutti ricorderanno la vicenda. Un nuovo retrosceno emerge da quella riunione del 17 marzo 2011 al Teatro dell'Opera di Roma. 2 giorni dopo, l'Italia avrebbe partecipato alla missione ONU in sostegno dell'intervento militare di Francia e Gran Bretagna. In una stanza riservata del teatro, dove era in programma il Nabucco, diretto da Riccardo Muti, si riunirono Silvio Berlusconi, allora Premier, Giorgio Napolitano, allora Presidente della Repubblica, Gianni Letta, Renato Schifani e il Ministro della Difesa Ignazio La Russa, con Franco Frattini in collegamento. A raccontare nuovi elementi è Guido Crosetto, allora sottosegretario alla difesa e presente in quel momento. Andiamo a vedere cosa dichiarò Crosetto. Mi buttarono fuori dalla stanza quando dissi che la guerra in Libia era una pazzia totale, ha detto Crosetto a Torino in un incontro pubblico. Ne avremmo pagato le conseguenze. In quel momento chi ricopriva la più alta carica istituzionale in quella stanza mi fece accompagnare fuori, ma non dico il nome. Quel nome, come confermato al Fatto Quotidiano, è Giorgio Napolitano, l'uomo che, come emerso dai racconti di Berlusconi, voleva più di tutti l'intervento dell'Italia in Libia. Io vi ricordo che esistevano delle intercettazioni su Napolitano, che quelle intercettazioni furono distrutte e che una persona che era a conoscenza del contenuto di quelle intercettazioni morì di attacco di cuore. Magari anche il Presidente della Repubblica aveva qualche scheletro nell'armadio, qualcuno lo conosceva e tramite questo scheletro nell'armadio lo ha ricattato. Magari è un'ipotesi, non è detto. Napolitano voleva più di tutti l'intervento dell'Italia in Libia. Ho detto come iperbole che ci mancava solo che facesse chiamare i carabinieri, continua l'ex sottosegretario. Era il marzo 2011 ed era una riunione d'emergenza convocata al Teatro dell'Opera di Roma, mentre l'ONU votava la risoluzione sulla Libia. Io ero sottosegretario alla difesa e ho detto vivacemente che ero contrario all'intervento e poi ho ricordato che le perplessità dello Stato Maggiore, gli unici contrari alla partecipazione italiana all'intervento, eravamo io e Silvio Berlusconi, il tanto vituperato Silvio Berlusconi. A quel punto Giorgio Napolitano mi ha detto di andarmene perché non avevo titolo a stare lì. Insomma, mi ha buttato fuori, perplessità peraltro che emerse anche dallo Stato Maggiore italiano. Perplessità che Crosetto ricostruisce come relativa al dopoguerra. Anche i vertici delle forze armate nostrane avevano già immaginato il paese, vale a dire la Libia, spaccato in due, e in mano alle tribù, alle bande armate, la destabilizzazione dell'area anche dal punto di vista dei fenomeni migratori. E così è andato esattamente così. Poi uno dice che questi non progettano tutto. I fenomeni migratori servono alla destabilizzazione e sono funzionali al futuro, perché prima o poi scateneranno dei conflitti anche all'interno dell'Europa. È un assaggio che abbiamo avuto con il terrorismo degli anni scorsi, che state tranquilli, ritornerà perché deve fomentare la guerra all'Iran. Perdonatemi se esco un secondo dal seminato, ma ogni volta che si parla di Libia mi tornano in mente le parole che quel cialtrone di Karl Renner proferì all'indomani dell'omicidio di Gheddafi. Eccone un altro che non ne azzecca una neanche per sbaglio. Queste erano le parole che utilizzò all'epoca Gad Lerner. La guerra si è innestata su una sollevazione popolare autentica in Libia, sì, come no, le primavere arabe, rivoluzioni colorate. Abbiamo sentito opporre argomenti uno dopo l'altro per negare che bisognasse impegnarsi dalla parte degli insorti di Bengasi per consentire la deposizione di Gheddafi. Il Rais, allora queste erano le opposizioni che all'epoca i pacifisti dicevano contro la guerra in Libia, tutte cose che si sono puntualmente verificate e che all'epoca quel fenomeno di Gad Lerner negava. Il Rais pagava troppo bene i suoi mercenari per cui era invincibile e ne sarebbe scaturita una secessione della Cirenaica indipendente dalla Tripolitania, il ritorno alle guerre tribali d'epoca precoloniale, l'instaurazione di un regime islamico qaedista, l'esodo biblico di profughi a centinaia di migliaia. Tutte balle, diceva Gad Lerner. Che fenomeno! Il pacifismo di destra che si è contrapposto all'impegno lodevole della NATO, di Obama, di Cameron e di Sarkozy, seguiti controvoglia da Berlusconi, mentre una Merkel sempre più irresoluta si asteneva. Come al solito, firmato Gad Lerner. Questa è la sinistra liberista che sostiene la NATO, uguale, identica, speculare alla destra liberista che sostiene la NATO, i partiti della ZTL che vincono un po' ovunque e che governano l'Europa. Tornando al clima guerrafondaio che si respira in Europa, come non sottolineare il meraviglioso spot bellicista di Ursula von der Leyen? Quel ributtante spot ultra bellicista di Ursula von der Leyen per le elezioni europee, articolo di Daniela Ranieri per Il Fatto Quotidiano. Andiamo a leggere subito lo spassoso articolo di Daniela Ranieri che descrive un po' il video elettorale della von der Leyen che vi farò vedere subito dopo. Il testo è in inglese, ma qui viene anticipato quel testo, quindi poi capirete perfettamente di che cosa parla lo spot. Una delle cose più ributtanti per etica ed estetica che si è dato di vedere ultimamente è il video elettorale di Ursula von der Leyen, la quale, siccome tanto bene ha fatto al continente promuovendo la pace e la concordia dai popoli, si ricandida come presidente della Commissione europea. Dovete guardarlo, è ineffabile. Una voce maschile editata a stile Wargame illustra una cartina dell'Europa tipo Risiko. La guerra della Russia è ancora alle nostre porte. Una scritta: la Russia influenzerà le elezioni, i nostri nemici non si fermeranno di fronte a niente. Stacco sulla von der Leyen che con la sua face a metà tra personaggio di Desperate Housewives e un Maresciallo della Luftwaffe scandisce: il loro scopo è dividere le nostre società, che invece sono così unite e fondate sull'uguaglianza dei cittadini. Vota per un'Europa forte che osa agire, mentre la von der Leyen passeggia cazzuta tra le macerie di una città ucraina con giubbotto antiproiettile addosso e una messa in piega contundente che fa pensare allo sforzo bellico del suo coiffeur. Nel mio secondo mandato, dice la von der Leyen, voglio potenziare turbocharging in originale la nostra capacità industriale di difesa. Eccone un'altra, no? Voi capite, Crosetto, la von der Leyen, il mio dia di guerra, le persone giuste al posto giusto. Ma già lo stavamo facendo. Ci siamo impegnati con la NATO per portare al 2% le spese in armamenti e l'Unione Europea ha dirottato fondi del PNRR sulla produzione di armi, fingendo che la spesa rientrasse sotto la voce fregatura resilienza. Ma perché questa atmosfera paranoica? Presto detto, eccola insieme a Zelensky, il quale ha molto da insegnare in quanto a necropropaganda bellica a questa Letizia Moratti di proporzioni continentali. Lui sfoderò agenzie di marketing e spin doctor per realizzare un video in cui camminava in una Kiev pre-nucleare per farsi mandare più armi e rendere a posto nucleare. Era quando ci raccontavano che l'Ucraina avrebbe sconfitto la Russia. Siamo in un'era di riarmamento. L'Europa non può essere lasciata indietro, dice l'ex ministra della difesa tedesca. Eccola un'altra che faceva la ministra della difesa ed è finita a fare la presidente bellicista dell'Unione Europea, che a voler essere filologici non può non amare l'esercito ucraino, infiltrato com'è di sani ragazzoni con la svastica tatuata che alla sera leggono Kant, Fonte, Repubblica. Ecco, non dimentichiamo la lotta alla disinformazione, quella russa, ovviamente. Bisogna agire, dice la signora, cotonata, assetata di sangue fresco. Noi siamo i buoni, mandiamo più missili, più carri armati, truppe e perché no, qualche bombetta nucleare. In alternativa, neutralizziamo Putin a spruzzi di lacca. Capite a cosa servono? Ecco a voi lo spottone della commissaria con l'elmetto di lacca. Godetevelo tutto. Prego la regia. Ah, ok, scusate, il video non è pronto. Capite a cosa servono questi personaggi, come vi dicevo, Crosetto, la von der Leyen. Casi dita, cosa serve? Crosetto alla difesa, anche la von der Leyen, come avevo ripetuto poc'anzi, era ministro della difesa. Capite perché Crosetto ha rinunciato alle consulenze d'oro per fare il ministro, tra virgolette, sottopagato. Secondo voi, dove tornerà Crosetto una volta finito di soffrire la fame al ministero? Secondo me, recupera con gli interessi. La cosa assurda è che per anni ci hanno raccontato la favola del mercato, la favola che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, che non c'erano i soldi per le piccole e medie imprese, per la sanità, per l'istruzione, per la sicurezza. Poi è arrivata la pandemia e dal nulla sono comparsi i soldi per i sieri, sono comparsi i soldi per i tamponi, sono comparsi i soldi per la sicurezza, ma in quel caso era la sicurezza contro i pericolosissimi Novax, non contro lo spaccio, non contro i violentatori, non contro gli assassini, non contro i ladri. Poi l'emergenza climatica e sono comparsi dal nulla i fondi per il Green New Deal, altra follia basata su una fiaba per bambini. E ora siamo allo Steel New Deal, vale a dire il New Deal dell'acciaio, e vedrete che anche qui compariranno i soldi dal nulla. Capite perché il grande capitale industriale non si oppone alla finanza e alla cupola guerrafondaia? Sono già lì, belli, apparecchiati e pronti a riconvertirsi, e per chi oserà opporsi è già pronto il bavaglio o il piombo, come nel caso di Robert Fico, il primo ministro slovacco che ha rischiato di essere massacrato, ammazzato con a pistolettate perché era uno degli oppositori. Chiedo alla regia se è pronto il video della von der Leyen, che lo possiamo mandare. Prego l'audio del video, che l'audio è meraviglioso. Non abbiamo l'audio del video? Va bene, scusate, purtroppo non abbiamo l'audio da Wargame che spiegherà questo video meraviglioso. Io vi invito a andarvelo a vedere, lo trovate sul sito del Fatto Quotidiano. Veramente è un'opera imperdibile per capire il clima nel quale viviamo. Vi invito anche a rileggervi l'articolo di Daniela Ranieri, perché è veramente spassosissimo. Rileggetevi l'articolo, poi guardatevi il video sul Fatto Quotidiano, merita veramente, è un'opera di quasi arte situazionista. Quindi abbiamo detto, per chi oserà opporsi è già pronto il bavaglio o il piombo, come nel caso di Robert Fico. E questa è la terza notizia di oggi. La presidenza belga dell'Unione Europea spinge per mettere la museruola all'Ungheria. Eccolo qua, questo è l'articolo di Politico che parla appunto di come l'Unione Europea intende mettere il bavaglio a un paese recalcitrante ad andare in guerra contro la Russia. Andiamo a leggere l'articolo preso dal canale Giubbe Rosse. Il Belgio, attuale detentore della presidenza di turno del Consiglio di Presidenza dell'Unione Europea, sta compiendo il passo straordinario di sollecitare i governi dell'Unione Europea a prendere in considerazione la possibilità di andare avanti con la procedura per privare l'Ungheria, che assumerà la presidenza il mese prossimo, del diritto di voto. Abbiamo un'Europa che sta facendo progressi difficili, con purtroppo alcuni stati, uno stato in particolare, che adottano sempre più un atteggiamento transazionale di blocco e di veto, ha detto il ministro degli esteri belga Aja Lahbib in un'intervista a Politico. Ha sostenuto sempre, purtroppo, oso dire, devo dire, le donne, no? Che si mettono in mezzo. Ha sostenuto l'avanzamento della procedura di censura dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 7 contro Budapest, una mossa estrema che può comportare la sospensione del diritto di voto per un paese. Andiamo avanti. Penso che dobbiamo avere il coraggio di prendere decisioni, andare fino in fondo all'articolo 7, attivare l'articolo 7 fino in fondo, che prevede la fine del diritto di veto, ha detto. Nel 2018 il Parlamento europeo ha avviato la prima fase della procedura di cui all'articolo 7 contro l'Ungheria, ma il processo è in fase di stallo. Il passo successivo di questa procedura, utilizzato quando un paese è considerato a rischio di violare i valori fondamentali del blocco, che sono parentesi, dico io, i valori fondamentali della NATO, è spesso chiamato opzione nucleare perché prevede le sanzioni politiche più gravi che il blocco può imporre a un paese membro, la sospensione del diritto di voto sulla decisione dell'Unione Europea. Se non voti, come dicono loro, ti sospendono il diritto di voto. Questa è democrazia, ovviamente, giusto? Nel frattempo, la legge sugli agenti stranieri in Georgia, dopo aver superato il veto del Presidente della Repubblica, è stata firmata dal Presidente del Parlamento della Repubblica. Andiamo a leggere. Eccolo qua. Ora il Ministero della Giustizia della Georgia e l'Agenzia Nazionale del Registro Pubblico devono compilare entro 60 giorni un elenco delle organizzazioni che operano negli interessi stranieri. In Italia direi che sono quasi tutte, la stampa sicuramente opera tutta negli interessi stranieri. La registrazione nel registro diventerà obbligatoria per tutte le organizzazioni non governative e i media che ricevono più del 20% delle loro entrate da altri stati. Che dobbiamo fare? Eccolo qua. Nonostante ciò, la NATO non rinuncerà alla partnership con la Georgia, lo ha dichiarato Stoltenberg. Eccolo qua. Stoltenberg ha sottolineato che la Georgia è un partner della NATO ed è importante che l'alleanza cooperi con paesi partner come la Georgia. Allo stesso tempo, la nuova legge sugli agenti stranieri sta portando la Georgia nella direzione sbagliata, motivo per cui gli alleati della NATO e molti altri paesi hanno espresso le loro preoccupazioni, ha detto Stoltenberg, aggiungendo che la NATO deve garantire che le aspirazioni del popolo georgiano di vivere in una società democratica siano soddisfatte. Certo, società democratica, roba da pazzi. Chiudo la puntata di oggi con un altro video. Prima ci tengo a dirvi che George Clooney ha fatto marcia indietro e che la sua organizzazione non denuncerà più i giornalisti russi che operano in Europa alla Corte Penale Internazionale. Dice che è stata un'iniziativa che ha preso una persona che lavora per un ente collegato alla sua fondazione, ma ha parlato a titolo personale. Staremo a vedere. Comunque, anche quello è stato uno scivolone clamoroso e comunque denota come la pensa un certo mondo che si definisce democratico, ma che poi democratico non era. Chiudo la puntata con l'ultimo brano di Francesco Tricarico, che è un caro amico, perfettamente attinente con gli argomenti trattati oggi. Subito dopo questa trasmissione lo intervisterò per Visione TV. L'intervista dovrebbe andare in onda nel fine settimana. Parleremo delle sue posizioni durante la pandemia, ma soprattutto le sue posizioni oggi in aperta antitesi contro la NATO, posizione assolutamente da condividere, netta, a differenza dei suoi colleghi che si limitano a rimbalzare i post su Facebook tipo Hyson Rafa. Tricarico è un artista a 360 gradi, ma soprattutto è un uomo a 360 gradi. Vi lascio le parole di Tricarico, vi ringrazio, ci vediamo anche domani alle 11 con una nuova puntata di Teleragione. Io vi chiedo come sempre di sostenerci se vi piace il nostro lavoro, se vi piace la mia prolissità, il fatto di voler sempre approfondire, mettere in relazione i fatti, non limitarsi alla superficie, ma scavare in profondità, sempre con fonti super documentate, sempre con una stretta attinenza ai fatti, sosteneteci perché noi non abbiamo altra fonte di introiti se non le vostre donazioni. Noi non abbiamo paesi stranieri dietro le spalle, checché ne dica Jacoboni. Da noi i rubli non arrivano, non arrivano gli yuan, non arriva niente se non le donazioni dei nostri lettori, ascoltatori, che sono la nostra unica fonte di sostegno. Grazie comunque per l'attenzione e grazie a tutti coloro che continuano a sostenerci e a credere nel nostro lavoro. Buona giornata.
Che dire, che fare, davanti a questo piano criminale, criminale, davanti a questo momento dove il potere è in mano al male, gli interessi di pochi al di sopra di tutto e di tutti, gli interessi statunitensi e dei suoi servi e la loro egemonia sopra ogni cosa. E ad ogni costo, anche di una guerra mondiale, anzi forse per questo, della distruzione dell'Europa, la nostra distruzione. Che dire, che dire, che dire, che dire. che fare, che fare. Davanti a questo piano criminale, criminale. La NATO vuole la guerra per espandersi, per sopravvivere, ha fame di guerra, la brama, la cerca, la desidera. La NATO non cerca la pace, la NATO e la pace sono un ossimoro. Non so quante basi NATO ci siano in Italia, comunque se scoppiasse la terza guerra mondiale saremmo i primi a saltare in aria. Che dire, che dire, che fare, che fare. Davanti a questo piano criminale, criminale, da quasi 3 anni, in modo criminale e ignorante, si continua ad alimentare la guerra, senza cercare il dialogo, senza che si muova la diplomazia. Ciò che la NATO in Europa, Israele e in Medio Oriente vuole è sotto gli occhi di tutti. Vogliono la terza guerra mondiale. Speriamo che il resto del mondo non accetti così tante provocazioni e infamie e mantenga il bene trionfante, salvandoci dal massacro a cui essi vogliono destinare noi e i nostri figli. Amen. Che dire, che dire, che fare, che fare. Davanti a questo piano criminale, criminale, che dire, che dire. Che fare, che fare, davanti a questo piano criminale, criminale, che dire, che dire, che fare, davanti a questo piano criminale.